And ciao rockers, allora come state? Ben trovati su queste frequenze e benvenuti qui su RT, su Lacio Drome, in questo nostro spazio rock settimanale che va in onda sempre qui nelle giuste frequenze di RT. Era da un po' che non facevo questo slogan pubblicitario della vecchia stagione. Allora, come state? Cosa portate avanti? Questo era un modo di dire che diceva sempre un mio ex capo ormai diversi anni fa. Ora io non posso farvi né nomi di persone né nomi di aziende, ovviamente, però se c'è all'ascolto qualcuno che ha lavorato nella mia stessa azienda avrà subito capito a chi mi sto riferendo. Comunque, io sono qui, sono pronto per questo nuovo appuntamento e spero che lo siate anche voi, perché questa puntata sarà un'altra puntata speciale e diciamo la voglio dedicare, ho pensato di dedicarla soltanto agli anni 90. E infatti la musica che passerà qui adesso sarà proveniente soltanto da questo decennio. Oh, comunque fatica, sto fatto che devo parlare italiano perfetto perché sono in radio non mi piace tanto. Nel senso, certo, interfacciandomi con, ipoteticamente, con tutto lo stivale, devi parlare italiano. Però ogni tanto una parola, un gergo dialettale ci sta bene, no? Uno slogan, che ne so. Perché comunque ho sempre sostenuto che il dialetto fa parte delle radici, delle tradizioni del posto. Quindi, italiano sempre, per carità, però mai dimenticare il dialetto. E a proposito, quest'oggi voglio fare un esperimento, perché al posto del nostro solito ormai hey ho, let's go, per aprire la puntata in onore dei Ramones, si può coniare anche un Gimo Freghi, in onore della nostra splendida fascia, no? Di territorio. Allora, però adesso non sdeviamo dall'argomento, tra poco faremo l'esperimento e vedremo come va, perché vi dicevo appunto che l'argomento principe sono gli anni 90 e siamo pronti per partire con un inno rock famosissimo, che è l'inno della generazione X. Ora, io lo so che sicuramente l'avrete sentita mille volte, magari anche 1100, però forse non conoscete l'origine del titolo della canzone, eh? Lo volete sapere? Delfini curiosi? Ve lo svelerò, però soltanto dopo averla ascoltata. E allora, amici miei, i Nirvana ci annunciano che questa puntata speciale dedicata agli anni 90 inizia così, però cambiamo. Allora, siete pronti? Gimo Freghi!
Yeah.
come è andato il Gimo Freghi? Cosa facciamo, ragazzi? Lo facciamo nostro oppure no? Proseguiamo con Lei Ho Let's Go oppure scendiamo nel bellissimo dialetto? Dai, non decidiamo subito, facciamo così, prendiamoci un po' di tempo, no? Come nei film. Allora, in un certo periodo, per un certo periodo, andremo avanti un po' ad oltranza, un po' uno e un po' l'altro, e poi sceglieremo definitivamente se fare un nostro oppure no, ok? Soluzione proprio democraticissima. Comunque, il pezzo appena ascoltato, ovviamente non c'è bisogno di dirvelo, ma era Smith's Like Teen Spirit e ci ha piacevolmente trascinato in questi 90s. Però, vi dicevo prima, sono sicuro che tutti voi l'avete sentita almeno 1000 volte, anche 1100, no? Mi dicevo. Però da dove nasce questo titolo così strano, così particolare? Allora, dovete sapere che durante una serata alcolica, e non solo, Kurt era in compagnia di Kathleen Hanna e lei scrisse sul muro di casa sua, con la vernice spray, Kurt smells like Teen Spirit, cioè Kurt profuma di Teen Spirit. E, diciamo, nelle intenzioni di Kathleen c'era quella di sfottere, di prendere in giro il cantante dei Nirvana, perché il Teen Spirit era il nome di un deodorante spray che era molto di moda in quegli anni, specialmente in America. E il cantante dei Nirvana però non sapeva dell'esistenza di questo deodorante, finché il brano non raggiunse il successo, perché fino a quel momento era convinto che, diciamo, questa scritta era una sorta di incitazione, di incitamento, scusate, riferita al fatto di questo spirito adolescenziale, in un certo senso rivoluzionario, punk, non so come dirvi. Invece, quando poi scoprì che si trattava del Teen Spirit, il classico deodorante spray, non posso farvi nome di marche, però anche qui ce ne abbiamo tantissimi, no? Ci rimase, diciamo, ecco, un po' male. E quindi questo pezzo, dal titolo, diciamo così strano, un pezzo immortale, nasce da un fraintendimento dell'autore. E questa, diciamo, è anche anche questo rock and roll, no? Fa parte sempre, crea sempre questa leggenda, questo alone che c'è intorno alle canzoni. Niente, questa era la storia, alunni miei, e vi ho parlato di questa Kathleen Hanna e sono sicuro che ve la ricordate, no? Ma come no? La cantante delle Bikini Kill.
Oh,
Feels Blind era il pezzo appena ascoltato delle Bikini Kill, un pezzo datato 91, proprio come Smells Like Teen Spirit dei Nirvana che ha aperto la puntata. E a quanto pare però il 91 continua ad essere il nostro protagonista, perché l'ultima canzone che ho qui pronta in rampa di lancio anche lei è di quest'anno, perché nel 90 si fermò un supergruppo che aveva al suo interno dei componenti provenienti dai Soundgarden e dai Pearl Jam. Tra parentesi, scusate se è poco, però i Pearl Jam ancora non esistevano, ma sarebbero nati poche settimane dopo. Quindi diciamo c'era questo embrione di questo gruppo che ancora non sapeva, forse, perché forse magari nelle loro teste magari erano già forse d'accordo di creare questa band. Comunque intanto non c'erano ufficialmente i Pearl Jam, però componenti di questo gruppo e componenti dei Soundgarden si ritrovavano per suonare insieme, e questo gruppo si chiamava Temple of the Dog. Ora, il pezzo che ho scelto si chiama Hunger Strike, ma prima di ascoltarlo voglio solamente leggervi al volo l'elenco di questi pazzeschi musicisti che componevano il gruppo. Sentite che roba, eh? Chris Cornell, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament, Matt Cameron e Eddie Vedder. Signori, questi erano i Temple of the Dog.
Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going
un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Rieccoci, rockers. Allora, storicamente in Europa, negli anni 90, questo decennio è stato sempre visto come un punto di svolta clamoroso verso un percorso globale, un qualcosa che sembrava così lontano solamente 10 anni prima e che invece si stava materializzando, proprio realizzando. Ad esempio, sì, tecnicamente il muro di Berlino crollò nel novembre dell'89, quindi non farebbe parte di questo decennio, però è logico che i risultati, anzi no, i risultati è brutto, diciamo le prime conseguenze di questo fatto storico avvennero proprio negli anni 90, no? È logica la cosa. Io c'ero negli anni 90, però ovviamente ancora ero un minuscolo, ero un punticino, piccolissimo, e non ho ricordi live di questo avvenimento. Però al contrario, ho sempre ben impresse nella mia testa, nella mia memoria, immagini di abbracci tra abitanti della stessa nazione, divisi da questi 3,60 m per 156 km di pura follia umana. Ma ora, parlando di Germania, se dico musica, dico Scorpions. No Pain, No Gain. Questo era il titolo del pezzo appena ascoltato dagli Scorpions. Un inciso, un aforisma famosissimo, no? Senza dolore non c'è nessun guadagno. Questa sarebbe la traduzione puramente letterale di No Pain, No Gain. Invece però, se noi allarghiamo il concetto parafrasando questo pensiero, viene fuori proprio un modo di ragionare davvero diffuso e che secondo me può essere allargato a tantissimi altri aspetti della vita umana, diciamo dallo sport fino alla vita di tutti i giorni, oppure il lavoro, l'amore, la musica stessa ad esempio. E infatti sono innumerevoli gruppi che prima di diventare famosi hanno dovuto mangiare molto fango e avere tanta pazienza prima di giungere all'agognata e spesso meritata gloria. Quanta pazienza, ad esempio, oppure quanto sono dovuti andare in basso prima di risalire. Ecco, gli Alice in Chains invece, no, loro da subito, dal primo lavoro, subito la gloria. Ma del resto come non amare questo sound, a metà tra questo grunge e l'alternative, che ha ispirato anche tanti altri gruppi futuri. Anche qui ero minuscolo, e voi?
Thank you.
band che sono state ispirate da Alice in Chains, ci sono anche gli Stand, autori tra l'altro di un pezzone che a me piace tantissimo e che è It's Been a While, che sono sicuro la maggior parte di voi, se amate questo genere, l'avete già ascoltato. Però adesso non lo posso passare, no? Innanzitutto perché è del 2001, perciò esce dalla decade dei 90s che abbiamo come regola in questa ora settimanale, no? Però ho deciso di farvi ascoltare un altro pezzone perché volevo parlare di questo gruppo. Un altro pezzone che è uno dei più famosi di questa band, di Springfield. Ora, io ogni volta che leggo da qualche parte il nome di Springfield, ovviamente essendo dell'85, vado subito a pensare ai Simpson. Anche se il mondo è pieno in realtà di città con questo nome, no? Springfield, tra l'altro, campo di primavera, mi sembra che significhi, adesso su due piedi letteralmente. Però questa Springfield, nel Massachusetts, la Springfield degli Stand, è senz'altro la Springfield, diciamo, reale più famosa. Ed avevo letto in passato che questa era proprio la sede dell'Hall of Fame dell'NBA, perché il professor Naismith, circa 150 anni fa, proprio qui in questa cittadina, inventò la pallacanestro con le sue famose 11 o 13 regole, mi sembra. Ecco, ho detto famose, quindi una cosa che uno dovrebbe sapere, invece adesso su due piedi non la so. Però erano più di 10, questo me lo ricordo. E io adoro tra l'altro il basket come tutti gli sport, sono proprio onnivoro. Però non divaghiamo e andiamoci ad ascoltare il basso, questo giro di basso clamoroso, pazzesco, di questa Mud Shovel degli Stand. Mud Shovel, pala di fango, giusto?
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Allora, oggi voglio fare il puntiglioso e non voglio lasciarvi senza nessun dubbio. Innanzitutto, mentre passavo il pezzo degli Stan Mad Showell, mi sono andato a rivedere su internet le regole dell'NBA, le regole del basket, e il professor Naismith ne coniò 13, quindi non erano 11 ma 13. Ok. Invece, il pezzo che ha appena aperto le danze di questa terza ed ultima parte di Lacho Drum, di questo trittico finale, era dei Rem, ovviamente, ed è New Wild Haven, il brano che abbiamo appena ascoltato. Bella, bella questa musica di Rem, sempre di classe, sempre di una nicchia educata, se così si può definire, no? Secondo me. E i Rem, con Michael Stipe soprattutto, sono stati sempre molto legati alla Sicilia, a Taormina, proprio c'è un'aurea che li trasporta sempre in Sicilia. E quindi, se parliamo di Italia, ci furono tantissimi gruppi, no? Ho preso questo lazzo al volo per potermi collegare al prossimo pezzo da lanciare. Vi dicevo che anche in Italia negli anni 90 ci furono tantissimi gruppi, specialmente alternative, famosissimi come gli After Hours, il Tfiba, i Marlene Kunz, i Timoria, secondo me una decade di rock meraviglioso veramente, quella tra gli anni 80 e soprattutto i 90. E vi prometto che a breve, molto a breve, tornerà un'altra puntata speciale dedicata solo al nostro rock tricolore, e sapete quanto mi piace fare queste puntate, no? Però adesso il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è di un gruppo che è da tanto che non ascoltiamo più, e sono i nostri vicini di casa, i nostri aretini dei Negrita, che nel lontano 94, mi sembra, sì, entrarono ufficialmente nel mondo della musica con l'omonimo album, che conteneva al suo interno la sua bellissima Cambio, questa canzone già passata su queste frequenze qualche mese fa. Però adesso voglio proporvi un altro brano non famoso, la traccia numero 8, che si chiama Rumore, perché i primi Negrita erano sì capaci di fare un rock davvero bellissimo e duro, però anche di non disdegnare un occhio di riguardo al pop rock, no? Una cosa abbastanza classica nell'ispirazione e molto orecchiabile, va bene? A dopo, amici, ci vediamo per la nostra perla.
Sento il bisogno di qualcosa di forte, ho un'emozione che sbatte sulle porte, ma io lo so dove devo cercare. Il rumore non mi posso sbagliare, il rumore viene dalla televisione, 26 pollici
Ogni volta che i parlamentari inglesi devono prendere una decisione, o meglio, ogni volta che va fatta una votazione o che bisogna legislare qualcosa, ogni parlamentare che si trova all'interno dell'edificio viene avvisato da un suono ben preciso che li raggiunge in qualsiasi luogo essi siano. Perché all'interno di questo Parlamento c'è una sorta di filo di fusione che trasmette un suono quando è quest'ora di legislare, no? Quello di una campana, quello della Division Bell. Gennaio 94. Ciò che resta dei Pink Floyd, cioè Wright, Mason e Gilmour, fanno uscire il loro secondo album fatto senza l'immenso Roger Waters. Era tutto pronto, le canzoni erano registrate, il tour era quasi pronto, era stato quasi organizzato tutto, mancavano soltanto due cose. Non stupide, specialmente per i Pink Floyd, e cioè il titolo dell'album e la copertina, che sono state sempre tra le cose fondamentali perché i Pink avevano questo modo a 360 gradi di fare arte, no? Il titolo gli fu suggerito qualche giorno dopo da uno scrittore in cambio di una semplice donazione di 5.000 sterline ad un'associazione. The Division Bell, appunto. La campana che suona nel Parlamento inglese quando è ora di legislare. Riguardo la copertina invece il discorso si fa molto più profondo, perché fu una vera e propria opera d'arte che sicuramente molte di voi hanno già in mente, perché diciamo ci sono due grandi teste metalliche, sì, è il termine giusto, che sono messe in un campo alle spalle di una grande chiesa. Ok, tanto credo che la maggior parte di voi ha ben presente questa immagine. Comunque queste due teste furono messe l'una di fronte all'altra nell'intento di guardarsi, di osservarsi occhio per occhio, no? E furono fotografate di profilo. Tra parentesi, queste due teste adesso sono conservate all'interno della Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, in Ohio. Chiusa parentesi. Ma la chiesa sullo sfondo che vi dicevo, la chiesa in questione, è la bellissima cattedrale di Ely e si trova proprio al centro della scena, ma lontana, molto lontana, proprio sullo sfondo. Diciamo, si può intravedere tra le bocche di queste due teste. E questa cattedrale gotica, davvero splendida, che tra le altre cose contiene al suo interno anche un labirinto pavimentale, che è una cosa che si usava molto in Francia, specialmente nel 1000, 1100, 1200, ma per qualche strano motivo fuori luogo oltre manica. E infatti in Inghilterra, da una prima ricerca che ho fatto, mi risulta esserci soltanto questa. E questa chiesa, questa cattedrale, fu resa famosa qui da noi dal grande Montale, che creò un suo scritto proprio accanto a questo magnifico edificio. Una colomba bianca ma disceso, fra stele, sotto cuspidi dove il cielo s'annida, albe e luci sospese, ho amato il sole, il colore del miele, or chiedo il bruno, chiedo il fuoco che cova questa tomba, che non vola, il tuo sguardo che la sfida. L'atmosfera c'è, è tutto pronto. Qui si è creato il giusto contesto per poter lanciare la perla di quest'oggi, ragazzi. High hopes, Montale, la curiosità, la letteratura, un pizzico di cultura, l'attualità. No, però no. No. Il pezzo lo voglio lanciare con la splendida, riassuntiva ed essenziale descrizione dell'album che fece Roger Waters. Pungente come non mai, come suo solito, anzi. Perché un giornalista lo andò a pungere proprio chiedendogli cosa ne pensava di questo ultimo lavoro dei Pink Floyd senza di lui. E lui, Roger, l'immenso Roger, l'istrionico Roger, dopo aver fatto una smorfia, rispose con 7 semplici ma essenziali e perfette parole. Robaccia, senza senso, dall'inizio alla fine. Un genio. Come geni erano anche gli altri tre, che ovviamente riuscirono a comporre tra tutte le altre capolavoro di canzoni un pezzo così magico, High Hopes. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buon cammino. Thank you.
footsteps. Running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay. The grass was greener.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and